Astronauticast. Astronauticast, stagione 17, episodio 20. Ben ritrovati anche a questa puntata in cui siamo in configurazione Soyuz, ma prima diciamo cos'è Astronauticast. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Io sono Veronica da Verona, un po' lenta questa sera, portate pazienza, c'è una stanchezza tremenda. E dicevo che siamo in configurazione Soyuz perché questa sera siamo in tre, quindi con me c'è da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Dall'Unione Terre d'Argine c'è sempre il vostro Riccardo Rossi, per gli amici Ricky Unreal.
Allora, parliamo un po' delle notizie di quello che è successo nel mondo dell'astronautica questa settimana. C'è stato un evento, l'eventone della settimana, direi il più grande evento della settimana, che è stato il lancio finalmente di Crew 8. Ricky ci racconterà qualcosa.
Sì, so che molti di voi probabilmente aspettavano la diretta, no, non ci crede nessuno perché era ad un orario, come dire, proibitivo. Noi ci eravamo ripromessi di cercare di farla nel caso avessero lanciato domenica mattina, quindi di fatto
ci eravamo svegliati.
Abbiamo guardato il telefono scrub e abbiamo, come si dice, girato il gallone allegramente. E sì, perché lunedì ci veniva un po' scomodo col fatto che lavoriamo e fare la diretta vi chiediamo scusa, ma siamo qua a raccontarvi cosa era successo. Allora, il lancio prima era programmato in realtà per il 2 di marzo, è stato posticipato il 3 quando volevamo andare effettivamente in diretta, ma anche il 3 è stato rimandato ulteriormente al 4 di marzo, sempre alla mattina presto. In entrambi i casi, in entrambi i rinvii, la causa principale del rinvio era il meteo, in particolare la presenza di venti forti in quota, che è uno dei, diciamo, delle limitazioni meteo che forse capita un po' più spesso, perché può capitare spesso che ci siano questi forti venti, mentre magari se c'è solamente un po' di pioggia o qualche impedimento a livello del suolo, normalmente si tende a lanciare lo stesso, ma mentre i venti forti in quota sono dei sorvegliati speciali, anche perché sono un elemento che potrebbe precludere la sicurezza dell'equipaggio nel caso ci sia ad esempio un abort, e che quindi la capsula, una volta sganciata dal razzo, sarebbe in balia di questi venti, che complicherebbe di molto il recupero degli astronauti stessi. Quindi si è preferito rimandare al 4 di marzo. Lancio è andato perfettamente come da manuale, abbiamo anche, se cercate su internet, delle belle foto, essendo l'illuminazione durante il lancio molto favorevole per la creazione della famosa Falcon Nebula, quindi gli esausti del razzo che mentre sale, mentre fa staging, si illuminano creando dei giochi di luce che probabilmente avete, se siete appassionati della materia, avete visto più volte le belle foto che fanno. Dopodiché la Dragon ha raggiunto l'orbita preliminare e si è attraccata alla ISS come consueto dopo circa 24-25 ore. La Dragon non ci ha ancora fatto vedere se è in grado di fare un docking rapido stile Soyuz. Un po' non ci sono mai state le condizioni, un po' si tende a fare questo approccio tranquillo, però non credo ci sia qualche impedimento particolare affinché la Dragon possa fare un docking rapido, ma per il momento in queste prime 8 missioni con equipaggio, in realtà 9 perché c'è stata anche demo, i docking sono stati fatti tutti in maniera tranquilla e rilassata, tant'è che anche il fatto che così il lancio sia stato rinviato di 24 per 48 ore, di fatto la timeline degli eventi non si è sconvolta più di tanto, perché col fatto che il docking avviene dopo così tanto tempo significa che la capsula non è al tirata al massimo delle prestazioni per quanto riguarda la meccanica orbitale per fare il docking veloce è l'approccio lento, dove l'angolo di fase durante il lancio non è molto importante, quindi non è perentorio dover lanciare esattamente quel giorno senza avere grossi problemi. Tutto bene, tutto a posto. In realtà c'è stata una piccola cosa, un piccolo problemino che secondo me vale la pena raccontare, così vi intratteniamo anche con questa curiosità. E in realtà che a circa mezz'ora dal lancio, quindi del 4 di marzo, quindi il giorno in cui effettivamente è stato effettuato il lancio, dal pad dove ci sono tutti i tecnici SpaceX, quelli che noi così scherzosamente chiamiamo i ninja perché sono vestiti di nero, una dei lavori che li tiene più occupati durante le fasi finali prima del lancio è quella della chiusura del portello e controllare che questo portello sia effettivamente tenuto a stagna, essendo l'interfaccia che hanno gli astronauti verso l'esterno, e ovviamente si spera che questo portello non perda aria durante tutta la missione. E quindi questi tecnici sono dotati di un boroscopio, quindi uno strumento che gli permette di guardare nel dettaglio la guarnizione del portello in tutto il suo perimetro. I tecnici hanno visto che c'era una piccola crepa in un rivestimento al silicone. Quindi c'è stata una serie di scambio di opinione tra i tecnici di SpaceX e i tecnici NASA. Ricordiamo che entrambe le controparti per questo tipo di problemi hanno la possibilità di veto. Ok, SpaceX è insomma, in quel momento è quella in carico tutte le operazioni del lancio, naturalmente, però se NASA dice no, non lanciamo, il problema che è stato rilevato, anche se voi magari ci dite che è tutto ok, deve essere comunque anche vagliato da parte nostra e abbiamo la possibilità di stoppare il lancio. Però entrambe le parti, dopo un'analisi, hanno concordato che si potesse lanciare comunque, quindi così è stato. Quali sono state? Ci sono almeno tre motivazioni per i quali nonostante questa crepa non è stata giudicata pericolosa per il lancio. Allora, prima di tutto di cosa stiamo parlando? Dov'era questa crepa? Era sullo scafo? No, non era sullo scafo. Era sulla guarnizione principale che chiude il portello? No, non era sulla guarnizione principale del portello. Il portello ha una guarnizione ulteriore più esterna di protezione. Era su questa guarnizione? No, nemmeno su questa guarnizione. Era su il rivestimento finale che si mette sopra questa seconda guarnizione, ed è un rivestimento che viene applicato a mano con una specie di silicone. Il termine tecnico è un materiale room temperature vulcanizing material, cioè un silicone che tende a polimerizzare a temperatura ambiente. Quindi quando montano queste guarnizioni, alla fine c'è questo strato protettivo di questo silicone esterno che probabilmente non era stato applicato nel modo corretto. Quindi non stiamo neanche parlando di un difetto del fatto che la capsula era già stata utilizzata altre volte, perché la guarnizione del portello viene sostituita tutte le volte e quindi era stato un problema specifico dell'applicazione per questo lancio. Bene, individuata questa crepa, quanto era grossa questa crepa? L'hanno misurata in 13 mm quadri. Per quanto riguarda tutta la documentazione tecnica che hanno sia SpaceX sia NASA, per questo tipo di materiale, questo tipo di difetto, c'è una tolleranza fino a 32 mm quadri. Quindi eravamo circa la metà sotto la tolleranza giudicata critica. Quindi anche da questo punto di vista, ripetiamo, era solo un difetto sulla copertura veramente più esterna, le dimensioni del foro erano comunque al di sotto della tolleranza di emergenza e quindi si poteva pensare di lanciare comunque. Un altro fattore che ha spinto il NASA e SpaceX a lanciare comunque è che dalla documentazione che hanno e dallo storico che hanno del comportamento di questo materiale, si sa che questo materiale, per come è fatto, per come si comporta, tende anche ad autoripararsi, ovviamente se la crepa è di questa entità. Quindi hanno giudicato il fatto che durante la normale durata della missione o anche al rientro, magari le temperature che si raggiungono possono anche risigillare questa crepa e quindi non intaccare minimamente nemmeno la la prima guarnizione di sicurezza che c'è sotto questo strato di silicone. Ultima cosa, quindi quattro motivi per cui lanciare comunque, è la posizione di questa crepa. La zona del portello della Dragon, durante il rientro, quindi durante il raggiungimento del massimo calore, si trova in una zona in cui il plasma, e il plasma ionizzato che la capsula crea durante il rientro, in realtà non viene colpita dal plasma con maggiore temperatura. Loro dicono che il portello è sotto vento, nel senso che il plasma scivola sotto la pancia dello shuttle, della Dragon, e mentre la zona del portello è relativamente tranquilla, ma questo lo si vede anche un po' quando recuperano la Dragon, se vedete i segni delle bruciature del plasma. Di solito la zona del portello non presenta grosse così, tracce di abbrustolimento, ma il grosso del calore viene dissipato ovviamente sullo scudo termico e diciamo sulla parte opposta al portello, quindi anche questo hanno mentre si faceva la valutazione di questa cosa si è stabilito che comunque anche nel rientro, cioè nel momento in cui c'è la massima temperatura e quindi magari il punto in cui la guarnizione potrebbe essere sollecitata per via di questa crepa, in realtà il plasma conosciamo molto bene come si distribuisce intorno alla capsula, quindi la zona specifica dove c'è questa crepa non sarà sollecitata talmente tanto da mettere in crisi le guarnizioni. Messi, come dicevo prima, SpaceX, ingegneri SpaceX e ingegneri NASA hanno concordato perfettamente su queste valutazioni, quindi in questi 30 minuti concitati hanno deciso di lanciare lo stesso. Questa è una delle ragioni per cui anche quando guardate un lancio c'è una grossa attesa dal momento in cui gli astronauti entrano all'interno della capsula al momento in cui iniziano a caricare il razzo effettivamente dei propellenti, proprio perché in caso di problemi di questo tipo ci deve essere un tempo ragionevole per cercare di sistemare eventuali problemi e anche per discutere delle situazioni proprio come queste, che sono insomma abbastanza devono lasciare il tempo ai tecnici di consultare la documentazione, confrontarsi e prendere una decisione finale. Quindi così è stato deciso, il lancio è andato per il meglio e direi che altre cose da dire non ce ne sono, se non insomma fare una carrellata dell'equipaggio di bordo, ma questo lo lascio alla Vero.
Sì, intanto volevo dire che anche mi ricordo che anche per il lancio di Samantha per Crew 4 non c'erano stati ritardi, c'erano stati prolungamenti del tempo di questi ninja, di questi tecnici sulla capsula, e quando noi eravamo là non avevamo il live di NASA TV in ascolto, cioè eravamo lì che stavamo guardando e stavamo aspettando, quindi non sapevamo che cosa stava succedendo, e quindi abbiamo messo su Astronauticas che c'era Ricky che stava facendo il live da solo per capire ma come mai ci sta mettendo tanto, ma come mai, e anche lì avevano trovato un capello, un qualcosina.
Sì, c'era un corpo estraneo nel portello che era appunto probabilmente un pelo o qualcosa, perché le dimensioni erano esattamente quelle, però come ho detto prima, il portello è veramente una zona critica e gli astronauti addirittura indossano dei calzascarpe, delle protezioni di plastica sotto gli stivali, che vengono strappate proprio poco prima che entrino nella capsula, un po' come fanno i piloti di Formula 1 che hanno una pellicola da strappare, sulla visiera per pulirla. La stessa cosa gli astronauti che per forza di cose per arrivare fino alla rampa devono camminare, quindi sotto le suole, che è una parte particolarmente critica, possono raccogliere dei detriti, dei sassolini, che nel momento proprio in cui mettono piede all'interno della capsula questi detriti possono cadere, andare proprio a infilarsi sulla guarnizione, che è una zona critica. Quindi si fa di tutto per minimizzare l'ingresso di corpi estranei nella capsula, e in particolare nella guarnizione dove il portello andrà poi a sigillarsi.
E sappiamo anche cosa disse uno dei tecnici a un altro.
Cosa disse?
Adesso stai a guardare il capello.
Cosa volevo dire? Ah sì, che come diceva Ricky, queste guarnizioni adesso vengono cambiate ogni volta, però volevo ricordare che questo è il quinto volo di Endeavour e le Dragon Human Rated sono certificate per 5 voli, Quindi adesso sono in fase di certificazione per almeno 10 voli, però sono sicura che aspetteranno il rientro di Endeavour per valutare bene in toto come è messa questa particolare Dragon e capire che cosa fare poi alle Dragon successive, come fare manutenzione per poi poterle ricertificare. Parlando dell'equipaggio, quindi abbiamo chi è arrivato sulla stazione spaziale con Crew 8? È arrivato Matthew Dominic, che è il comandante della Dragon, è al suo primo volo. Tutti sono al loro primo volo tranne uno. Quindi Matthew Dominic fa parte dell'agenzia NASA e è stato selezionato nel 2017 con il gruppo Artemis. Quindi lui è uno dei potenziali astronauti che potrebbero poi far parte delle missioni Artemis. Ha 42 anni, è un ingegnere, laureato in ingegneria elettrica, in fisica e in matematica e un ex pilota della Marina, militare statunitense. Come personalità ho ascoltato un paio di interviste ed è il più estroverso di tutti, è proprio quello che fa le battute, è anche quello che non so se avete visto l'entrata dell'equipaggio sulla stazione spaziale, è quello che ha abbracciato, appena entrato, ha abbracciato gli attuali residenti della stazione spaziale con tutti gli arti, si è proprio aggrappato a Koala
Sì,
per
perché poi in
salutare.
particolare Jasmine e Laurel sono Turtles come lui, quindi sono della stessa classe di astronauti, quindi hanno passato tutto l'addestramento insieme, quindi hanno legato tantissimo ed era contentissimo di rivederle sulla ISS.
Ed è molto simpatico da seguire. Lui in un'intervista diceva che non è molto social, quindi probabilmente non twitterà un granché e non sarà molto presente sui social, però
L'account
seguiamo
Twitter ce l'ha, eh?
bene, quindi magari lo obbligheranno anche a mettere qualche foto. O sai, una volta che è su, che va in cupola, figurati se non posta qualche foto con l'entusiasmo che ha, qualcosa farà. E quindi sì, consiglio di seguire. Invece il pilota è il veterano dell'equipaggio, si chiama Michael Barratt, anche lui è un astronauta NASA, e lui è al terzo volo, lui ha volato su uno shuttle, ha volato su una Soyuz e ha volato adesso su una Dragon, quindi conosce tutti gli strumenti, conosce proprio operativamente tutti i mezzi di trasporto per volare sulla stazione spaziale. È il veterano, quindi è quello che insegna agli altri tre come fare, o meglio, in questa intervista lui diceva che in questo caso, essendo al suo terzo volo, cioè i primi due te li godi, no? Il primo te lo godi un po' di più, il secondo stai attento un po' più di cose, anche come diceva Samantha, che nel primo sei pieno di entusiasmo e vedi e ti accorgi di determinate cose. Nel secondo vai un po' più nel dettaglio e magari ti concentri un po' di più su alcuni aspetti che ti eri perso nel primo. Lui che al terzo volo diceva: adesso mi metto in secondo piano, perché adesso il mio entusiasmo è quello di vedere i miei compagni di viaggio al loro primo volo, vedere come si comportano, vivere il loro entusiasmo. Quindi anche Matthew diceva: sì, mi sento un po' la scimmia dentro la gabbia, che mi sento un po' osservato da lui. Quindi lui sarà quello, Michael Barth sarà quello con il notebook e la penna che si prende nota dei comportamenti dei suoi tre compagni. Lui, anche perché
Ma
è uno
Matthew si
zoo.
sente una scimmia perché lui è uno zoologo.
Esatto. Michael, appunto, è uno zoologo, ha una laurea in zoologia, una laurea in fisica e in medicina aerospaziale. Infatti, la sua carriera si concentra più che altro sulla medicina aerospaziale. Era un medico di volo prima della selezione come astronauta. Ha sviluppato dei programmi di medicina per la ISS, ma anche per il programma Shuttle Mir. Quindi è già da tempo che conosce, è dentro a questo mondo della medicina aerospaziale. E sì, un aneddoto interessante del suo lavoro è che nel 1993 si iniziava a ragionare, cioè gli americani iniziavano a ragionare sulla Soyuz come navetta di trasporto, come mezzo di trasporto anche da parte di astronauti americani per arrivare a bordo della stazione spaziale. E lui fu parte di una spedizione nel Kazakistan, spedizione di tre astronauti NASA, e lui in qualità di medico, per capire gli effetti del rientro di una Soyuz, in particolare era la Soyuz TM-16, E quindi degli astronauti dopo il rientro dalla stazione spaziale. Nel 1995, quindi solo 2 anni dopo, ci fu il primo astronauta americano, Norman Thagard, sulla TM21. E infatti lui, Michael Barratt, fu assegnato a questo astronauta, proprio per aver studiato, insomma, questo aspetto del volo spaziale. Ha partecipato a una missione Nemo, Nemo, Nemo 7 nel 2004. E ha fatto un paio di attività extraveicolari. La prima l'ha fatta con Gennady Padalka sulla TMA-14 e ha preparato il modulo di servizio Svezda per l'arrivo di Poisk. E poi, dopo questa attività extraveicolare, ha fatto un'attività intraveicolare nel modulo Svezda. Intraveicolare vuol dire che è all'interno di un modulo, ma questo modulo non è pressurizzato, quindi Svezda non era ancora pressurizzato, per sostituire uno dei portelli di attracco di Svezda con il cono di docking, quello che c'è ancora adesso. Quindi è
Stiamo
proprio.
proprio parlando degli
Esatto.
albori dell'assemblaggio della ISS, quindi
Bellissimo.
veramente ne ha viste tante e sono veramente felice che abbia avuto la possibilità di tornare a bordo adesso che si è gigantita ancora di più la ISS.
E anche nel suo volo successivo, quello sullo shuttle STS-133, ha portato a bordo della stazione spaziale il PMM Leonardo, quindi quel Permanent Multipurpose Module che è agganciato ancora adesso alla stazione spaziale. Invece, una delle due specialisti di missione è Epps, la Jeannette Epps. Lei è al suo primo volo, ma in realtà ha fatto training per ogni nave, a parte lo shuttle, per ogni navetta possibile e immaginabile, perché lei avrebbe dovuto volare sullo Starliner e quindi ha fatto training per lo Starliner. Poi invece è slittata la questione Starliner, quindi ha fatto training per la Soyuz, e quindi conosce, è andata a Mosca, a Star City per fare tutti i training dei uguali ai cosmonauti. Però adesso è volata sulla Dragon, quindi ha dovuto anche fare il training per la Dragon. Quindi in realtà ha un grande bagaglio culturale più aggiornato, diciamo, rispetto a Michael Barratt, che invece aveva volato sullo shuttle e non ha fatto alcun training per lo Starliner. Lei, la sua selezione è stata nel 2009, lei ha studiato ingegneria aerospaziale e fisica e ha volato sui Talon T-38. E ha fatto varie attività extra tipo ESA Caves, che cos'altro ha studiato come fisica,
Nemo.
ha che cosa? Nemo,
Nemo.
Nemo anche lei, esatto, Nemo 18. Come fisica, come laurea in fisica, lei è in particolare specializzata sulle leghe a memoria di forma, e nel dettaglio queste leghe a memoria di forma per l'utilizzo degli elicotteri in volo. In più ha lavorato per la Ford, sempre nell'ambito come tecnica, diciamo, per lo studio dei materiali, e ha fatto anche un periodo a lavorare per la CIA. Quindi tanto di cappello a Jeannette. Invece l'ultimo, ma non ultimo, è il nostro amico cosmonauta Alexander Grebenkin. Di lui non si sa molto, nel senso faceva parte dell'esercito russo, la sua selezione è stata nel 2018. Come personalità, allora, diciamo che lui è uno sportivo. In una delle domande che sono state poste ai vari membri dell'equipaggio in merito ai compagni membri dell'equipaggio è stato chiesto: ma secondo voi chi è che farà più esercizi fisici? E tutti in coro hanno detto Alexander, Sasha. Cioè, lui sicuramente, lui è super sportivo, lui ha fatto addirittura, ha fatto voli parabolici, paracadutismo, addestramenti subacquei. Pare che ho letto che sia pratico di apnea e che nel 2015 è stato membro della giuria dei campionati del mondo di apnea. 3 anni dopo ha attraversato a nuoto lo stretto di Gibilterra, cioè è uno che sicuramente faville testerà a fondo gli strumenti per fare esercitazioni sulla stazione spaziale. È laureato in radiotecnica e quindi conosce bene, insomma, le radio e le modalità di comunicazione, e ha lavorato anche per l'esercito russo come preparatore di aeromobili, quindi diciamo che è un tecnico a tutto tondo. E questo è l'equipaggio di Crew 8. Parliamo un attimo velocemente, ma molto velocemente, della patch, perché in realtà non ho trovato molto relativamente alla patch, se non che è molto bella, ha questo drago a forma di 8 con la coda che si conclude in una dragon. Il drago è tipico delle patch degli equipaggi delle dragon. Su un fianco ci sono i cognomi degli astronauti dell'equipaggio, davanti agli occhi del drago, al muso del drago c'è la stazione spaziale e sul fondo c'è la Terra. Una particolarità di questa rappresentazione della Terra è che, vedendola dall'alto così, quindi più o meno dal polo, si possono vedere i paesi di nascita di tutti e tre gli astronauti, l'equipaggio, perché Matthew Dominic è nato nel Colorado, le regioni si dico, Michael è nato nello stato di Washington, Jeanette è nata nello stato di New York e Alexander è nato a Minsky, che è un paese nell'oblast Kemerovo della Russia, e questo oblast è appena sotto la Siberia, quindi da questa angolazione si possono vedere tutti i paesi. Questo è l'equipaggio a bordo di Crew 8. Ora, dalla stazione spaziale dagli Stati Uniti passiamo invece in Europa, dove al pad di lancio di S-Range è partito un nuovo velivolo, giusto? Un nuovo velivolo, un nuovo razzo, giusto Paolo?
Sì, in questo 2024 in realtà tutta l'attenzione del mondo spaziale è rivolta verso i grandi lanciatori, i nuovi grandi lanciatori orbitali che debuttano in quest'anno o cominciano a essere utilizzati quest'anno. Parliamo del Vulcan, il New Glenn, Ariane 6, Starship, ma in realtà continuano a essere lanciati anche razzi molto più piccoli che fanno missioni operative di cui si parla poco, ma che sono estremamente interessanti, come questa di cui parlava Veronica. Il 27 di febbraio del 2024, dalla base di lancio a Kiruna in Svezia, è stato lanciato un razzo sonda che si chiama Mapheus. È un piccolo razzo per voli suborbitali in cui il razzo segue una traiettoria parabolica e, come in questo caso, dopo essere arrivato nello spazio, dopo aver superato quindi la linea di Kármán, viene recuperato dopo un periodo di molto breve di permanenza nello spazio. I dati di questo volo li possiamo riassumere facilmente, quindi questo razzo ha raggiunto un'altitudine massima di poco più di 265 km, è rimasto circa 6 minuti in condizioni di microgravità, è stato recuperato dopo il lancio, come dicevamo, e ha portato nello spazio 442, quasi 443 kg di carico utile, quindi esperimenti scientifici. È la 14ª missione di un programma che si chiama Mapheus, che è una sigla tedesca che non vi leggo in originale perché non saprei pronunciarla, ma che significa esperimenti di fisica dei materiali a gravità zero, in tedesco, perché è un programma congiunto tra Germania e Svezia, che sono partner in questa iniziativa, in particolare tra la DLR, cioè l'Agenzia Spaziale Tedesca, e la base spaziale di S-Range in Svezia, a Kiruna, gestita dalla Swedish Space Company. Queste aziende, queste organizzazioni si sono divisi i compiti, nel senso che DLR si è occupata del razzo e di una parte del carico utile, e il partner europeo invece si è occupato del resto del carico utile e poi naturalmente ha messo a disposizione la base, il poligono di Rancio. Questo razzo Maffeus è un razzo a due stadi, entrambi con propulsione a propellente solido, e oltre a questi stadi c'è una lunga ogiva che contiene il carico utile. Il primo stadio ha un propulsore a propellente solido che si chiama Red Kite, costruito in Germania, in una collaborazione fra la DLR e un'azienda aerospaziale tedesca che si chiama Bayern Chemie, che ha costruito anche il motore del secondo stadio, che è un adattamento per scopi civili di un propulsore militare che si chiama Malemute, un propulsore militare convertito appunto per attività di ricerca, per scopi di ricerca. In tutto la missione Maffeus 14 ha portato in questo breve lancio suborbitale, quindi non è entrato in orbita, quasi 443 kg di carico utile distribuiti in 14 esperimenti. Un primo gruppo di 7 è stato messo in altrettanti contenitori separati, quindi un contenitore per ciascuno degli esperimenti. E gli altri 7 invece erano contenuti in un contenitore comune e avevano la forma, la struttura e le dimensioni dei CubeSat. Infatti, uno degli scopi di questo lancio era proprio quello di dare la possibilità a tecnologie o attrezzature che si vuole sperimentare per voli orbitali di CubeSat, di effettuare dei test, delle prove, degli esperimenti e delle ricerche anche nell'ambiente e lo spazio, in preparazione per questi eventuali futuri impieghi orbitali su dei veri e propri CubeSat, cioè dei piccoli satelliti di piccole dimensioni. Questi 14 esperimenti, dicevamo, sono stati in prevalenza gli esperimenti di scienza dei materiali, ma anche qualcuno di carattere biomedico. C'è stato anche un esperimento di telecomunicazione svolto da un partner della Swedish Space Corporation, che è un operatore di telecomunicazioni svedese che si chiama Adesso e che ha fatto su questo volo un esperimento di un sistema di crittografia per le telecomunicazioni, per le trasmissioni con lo spazio, in cui è stato provato anche un sistema di autenticazione per collegamenti remoti appunto con lo spazio. Ci sono stati appunto 14 esperimenti. Ne vorrei ricordare soltanto un altro, oltre a questo che ho detto, un esperimento di un gruppo di studenti, un esperimento che si chiama Aurore II, è un esperimento di un'organizzazione studentesca, la Swedish Astronomical Youth, realizzato appunto da questi strumenti per un programma di formazione con la possibilità di far volare questo loro carico nello spazio. È un esperimento che si è occupato degli effetti della microgravità su alcuni liquidi, quindi anche scienza dei materiali, ma ce ne sono stati altri che riguardavano alcuni altri, pochi altri che riguardavano questi esperimenti biomedici. Maffeus 14, perché questo è un programma che la DLR, l'Agenzia Spaziale Europea, conduce da diverso tempo, da 15 anni ormai ha perfezionato questo lanciatore che adatta di volta in volta come in questa configurazione che ha volato in Maffeus 14. Non sono questi lanciatori giganteschi come quelli su cui è concentrata l'attenzione adesso, ma portano nello spazio un carico rispettabile. Quasi 500 kg di Maffeus 14 li possiamo confrontare, per esempio, con il carico di un un paio di tonnellate che un Vega può portare, ma in orbita, quindi non in voli suborbitali. Comunque quasi mezza tonnellata, un carico considerevoli per portare davvero molti esperimenti e rendere efficace anche i costi, gli investimenti in un programma di questo tipo. E poi ci ricorda anche che si continuano a fare dei lanci e della buona ricerca spaziale anche dal suolo europeo.
Sì, infatti vedo che il pad di lancio di S-Range lancia soprattutto razzi suborbitali o palloni stratosferici per il rilevamento del meteo, dei venti ad alta quota.
Ma si sta preparando anche per dei lanci orbitali.
Esatto. 1977, primo lancio. Suborbitale 1977, quindi sì, dal 77 agli anni 90 e poi adesso c'è questo ritorno e speriamo di vedere qualche lancio orbitale dall'Europa. Per questa notizia ringraziamo Luca Frigerio, che è uno dei nostri articolisti, l'articolista più attivo, tra l'altro leggevo oggi nelle nostre classifiche interne, e articolisti di cosa? Di astronautinews.it, che è il nostro portale dove troviamo queste notizie, le notizie di cui vi raccontiamo ogni giovedì. E su questo portale, per esempio, in questa settimana potete leggere, oltre a questa notizia di cui vi ha parlato Paolo, anche la news su IM1 che si chiama L'Odissea di Odysseus. Così potete leggere con calma quello che è successo a IM1 di Simone Montrasio, questo articolo. Gianmarco invece Vespia, che già lo conoscete perché è venuto come ospite ad Astronauticast, ha scritto sia un articolo su Jurong, quindi il lander, il rover cinese su Marte, che non c'è appunto nessuna notizia da Jurong al momento, e anche gli aggiornamenti del sistema solare, perché ogni mese su Astronauti News potete trovare questi aggiornamenti in cui vi raccontiamo che cosa fanno, dove sono le sonde spaziali nel sistema solare, così potete aggiornarvi sulle ultime novità anche delle missioni robotiche, oltre ovviamente a molti altri articoli. Quindi ringraziamo i nostri articolisti. Dimmi Paolo.
Io questa settimana vorrei ringraziare in particolare i nostri co-conduttori e in questa situazione sistemisti di ISA, cioè Mike e Marco, che hanno passato l'ultimo fine settimana, la sera di sabato, dalle 22 circa in poi, per buona parte della notte, a sistemare un crash colossale di un server di ISA che ospitava quasi tutti i nostri siti. Non è andato perso nulla perché abbiamo backup effettuati con frequenza paranoica, che è stata ulteriormente incrementata dopo questo episodio, quindi non abbiamo perso un byte di dati. Però questo ha richiesto a Mike e Marco di rinunciare a un fine settimana per rimettere insieme tutti questi cocci del server. Quindi un ringraziamento particolare a loro che in questo periodo lavorano soprattutto dietro le quinte.
Bravo Paolo, è giusto, magari li vedete un po' meno su Astronauticast, ma sappiate che ci sono attivi e sono attivi, come diceva Paolo, nel mantenere la nostra infrastruttura sotto
E
controllo
anche nel fine settimana.
e anche, esatto, anche nei weekend. Se volete aiutare loro e aiutare noi a tenere in piedi la nostra infrastruttura anche nei fine settimana, potete farci delle donazioni. Siamo un'associazione senza scopo di lucro. E appunto le vostre donazioni sono utilizzate per pagare i nostri server e pagare tutti questi servizi che ci permettono di dare a voi questi servizi, come il podcast, come il sito di notizie, come il forum. E se la donazione riuscite a farla di 15 euro o più, potete avere in omaggio la nostra bellissima tesserina. Eccola, la nostra tesserina del 2024. A proposito di tesserine, ci avevate chiesto qualche puntata fa se fosse stato possibile avere anche quelle precedenti. E sì, è possibile avere anche quelle precedenti a fronte di una donazione, non abbiamo una cifra minima da darvi, insomma, vedete voi, e basta che ci mandiate una mail con scritto quali anni volete.
Sì, abbiamo controllato le nostre scorte, ne abbiamo, se siete interessati ce lo scrivete, poi non, come diceva Vero, non stiamo lì a chiedervi dei soldi, insomma la donazione di 15 euro è per la tessera di quest'anno chiaramente, per le altre insomma vedete un po' voi, autoregolatevi, cioè, insomma, fate
tenete solo presente bene. Che c'è un minimo di spese di spedizione che noi sono minime, ma insomma
tenete in considerazione questo, esatto,
le spese di spedizione, insomma, ecco. E se invece non volete la tessera, non volete farci le donazioni, ma volete supportarci in altri modi, potete andare a condividere sia le puntate di Astronauticast che magari vi piacciono particolarmente, o gli articoli che scrivono i nostri articolisti su astronautinews.it. In realtà potete anche condividere i post del forum. Se voi andate su forumastronautico.it e vi piace un post in particolare perché magari c'è uno spiegone tecnico di Buzz, non lo so, o del Vespia che spiegano alcune cose che magari è un po' più difficile trasformare in un articolo, potete col simbolino dove c'è il condividi, potete condividere anche quello sui social che preferite. Invece adesso passiamo al momento che più stavate aspettando, cioè le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Dopo la conquista della Luna, gli anni 70 si aprivano con nuovi traguardi da raggiungere nell'esplorazione umana dello spazio, ma rimanevano ancora molte incognite. Come si sarebbero comportati gli esseri umani e le macchine nelle lunghe permanenze nello spazio che sarebbero state necessarie per raggiungere questi traguardi? Negli anni 60 le missioni umane più lunghe duravano un paio di settimane. Nel 1971 si era arrivati a 4 settimane con un'unica missione, la prima missione su una stazione spaziale sovietica. La NASA si apprestava a lanciare una nuova stazione spaziale, lo Skylab, sulla quale prevedeva di compiere missioni anche 3 volte più lunghe, quindi intorno ai 3 mesi di permanenza nello spazio. Per rispondere a tutte queste incognite, per cercare di capire meglio come le condizioni dello spazio avrebbero potuto influenzare questi fattori, la NASA decise di fare una simulazione a terra in una missione chiamata SMEAT in sigla, è una sigla che sta per Skylab Medical Experiment Altitude Test. Era una simulazione in cui la NASA prevedeva di ricostruire una parte dello Skylab in cui un equipaggio di 3 astronauti avrebbe trascorso un periodo di 56 giorni. Durante questi 56 giorni gli astronauti di questa simulazione avrebbero seguito per quanto possibile tutte le attività che avrebbero poi svolto i veri astronauti in orbita nello spazio, utilizzando sempre per quanto possibile le stesse attrezzature, gli stessi sistemi e anche lo stesso tipo di alimentazione. Questo sarebbe servito anche per simulare non soltanto le reazioni degli astronauti e dei sistemi, delle attrezzature, per esempio gli esperimenti scientifici, ma anche per addestrare, per dare esperienza ai controllori di volo che avrebbero seguito questa simulazione come una vera missione. A questa simulazione avrebbero partecipato anche gli scienziati che nelle vere missioni Skylab avrebbero seguito gli esperimenti da fare nello spazio. Nel caso di SMEAT gli scienziati avrebbero lavorato nel supporto di questi esperimenti svolti a terra per prepararsi a fare questa attività poi anche per le missioni nello spazio. Quindi venne realizzato questa simulazione al Johnson Space Center della NASA a Houston, utilizzando una camera altimetrica, cioè un grande ambiente isolato in cui si può ridurre la pressione dell'aria per simulare ambienti ad alta quota. In questo caso serviva la riduzione della pressione perché per avere le stesse condizioni che si sarebbero avuti nell'atmosfera dello Skylab. Quindi venne ricostruita in questa grande camera il compartimento inferiore della stazione spaziale Skylab, quello in cui gli astronauti dovevano trascorrere la maggior parte del loro tempo, un compartimento che comprendeva gli alloggi, quindi gli ambienti abitativi, la zona pranzo, la zona dei pasti, la doccia e la maggior parte degli esperimenti biomedici e gli esperimenti scientifici, oltre anche all'ambiente per svolgere attività fisica e questi esperimenti. Visto che non c'era la possibilità di ricostruire l'intero Skylab e quindi i compartimenti superiori, venne adattato anche lateralmente rispetto a questo ambiente inferiore anche un ulteriore ambiente che non ci sarebbe stato nel vero Skylab, in cui gli astronauti avevano dello spazio aggiuntivo per passare del tempo libero e svolgere delle attività. E vennero selezionati anche tre veri astronauti per questa simulazione. Erano astronauti che provenivano da un programma precedente dell'aeronautica militare americana che si chiamava MOL, Manned Orbital Laboratory. Era un programma per una stazione spaziale militare che poi venne annullata. Questi astronauti erano Robert Crippen, Bob Crippen, il comandante di questa simulazione, che era affiancato da Carol Bobko e da William Thornton. E questi tre astronauti quindi entrarono in questo ambiente simulato dello Skylab per iniziare la simulazione il 26 di luglio nel 1972, per una durata prevista di 56 giorni. La vita si svolgeva, dicevo, per quanto possibile come era prevista per lo Skylab, con gli esperimenti scientifici e una parte di attività accessorie come naturalmente quelle dei pasti, l'igiene e una parte delle attività ingegneristiche. Ma siccome gli astronauti non potevano simulare l'intero programma della giornata, perché mancavano naturalmente alcune attrezzature dello Skylab, avevano del tempo libero che trascorrevano svolgendo una serie di attività ricreative di svago. Per esempio seguivano un corso di lingua russa utilizzando delle lezioni, seguendo le lezioni con un sistema di TV a circuito chiuso perché l'ambiente era pressurizzato e isolato dall'esterno. Poi si dedicavano ad attività di modellismo, costruivano dei modelli, le potevano anche leggere e in più seguivano anche delle lezioni di addestramento ai sistemi e di bordo e alle attività delle capsule Apollo, quindi mantenevano anche la loro preparazione come astronauti. Lo scopo principale di questa simulazione Smith era proprio quella di non solo di verificare nell'uso pratico come si comportavano questi sistemi, ma era anche quella di raccogliere dei dati di base che sarebbero stati confrontati con quelli poi raccolti nelle missioni nello spazio dello Skylab. Probabilmente l'aspetto più importante si rivelò proprio quello di test, verificare con un uso il più possibile reale le condizioni e la l'utilizzabilità delle attrezzature. E si verificarono due problemi relativamente piccoli per questa simulazione, ma che sarebbero stati importanti in una vera missione spaziale. Già il secondo giorno di simulazione si ruppe il ciclo ergometro degli astronauti, cioè la cyclette che serviva non soltanto per il loro allenamento fisico, ma anche per la conduzione di una serie di importanti esperimenti biomedici. Nel caso della simulazione fu molto facile sostituirla, farla passare attraverso una camera di compensazione, portarla all'esterno e riportare all'interno una nuova cyclette riparata. Ma una cosa simile non sarebbe stata possibile nello spazio, quindi fu particolarmente importante questa rottura a terra per far rendere conto ai pianificatori della NASA che non si poteva concentrare tutta l'attività fisica e sperimentale biomedica degli astronauti su un'unica attrezzatura che, rompendosi, avrebbe compromesso la produttività scientifica dell'intera missione. Poi un altro sistema che si rivelò poco efficace, come era progettato, era il sistema di raccolta dell'urina, dei contenitori e dei sistemi di raccolta che tendevano o a non avere capienza sufficiente o a rompersi o a perdere del contenuto, che è una situazione molto fastidiosa, scomoda e che può sporcare sulla Terra e che avrebbe avuto conseguenze molto più fastidiose nello spazio. Quindi la NASA fece tesoro anche dell'unico astronauta delegato a questa sperimentazione. Non tutti e tre dovevano utilizzare per l'urina, per i bisogni corporali, questi sistemi, e soltanto uno doveva fare la sperimentazione, ma quel povero astronauta, insomma, ebbe diversi fastidi a causa di questo problema. A parte qualche tensione con i controllori di volo in un periodo così lungo, la missione andò piuttosto bene nel complesso. L'equipaggio si impegnò al massimo per fare un buon lavoro e gli astronauti uscirono da questo ambiente simulato dello Skylab il 20 di settembre del 1972, concludendo questa simulazione che diede un contributo importante alle vere missioni spaziali dello Skylab. Al momento di effettuare la simulazione Smith, questi tre astronauti non avevano mai effettuato un volo nello spazio. Tutti e tre invece nel decennio successivo, negli anni 80, ebbero la possibilità di volare nello spazio nell'ambito del programma Shuttle. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie
e
Paolo,
vorrei
per
ricordare
questo...
che non scusa un secondo Veronica vorrei ricordare che Nonno Apollo è su Mastodon con l'account @amoroso@social.isa.it, su cui ho iniziato a postare dei brevi e criptici teaser di queste puntate, in cui non vi dico nulla su quello di cui parlerò, ma cerco solo di incuriosirvi.
Grazie Paolo, fai bene, e anche grazie per raccontarci sempre queste chicche che magari passano inosservate o erano sconosciute e invece sono parte della base delle missioni spaziali anche attuali. Invece questa settimana abbiamo riempito un po' anche la nostra rubrica dei link della settimana. Torna la parola a Paolo che ci parla di un link che si chiama The Lost Universe.
Sì, la NASA ha pubblicato un gioco di ruolo da tavolo, quindi non è un videogioco ma è un gioco fisico da giocare con altre persone su un tavolo e con un'ambientazione naturalmente spaziale. Ha tutte le caratteristiche del gioco di ruolo, quindi ha un'ambientazione fantasy in un regno fantastico, in un ambiente fantastico, in un mondo di fantasia, in cui il tema conduttore di questa avventura, di questo gioco, è la scomparsa del telescopio spaziale Hubble che i giocatori devono ritrovare, devono capire che fine ha fatto questo telescopio, questo gioiello spaziale, quindi recuperarlo.
Dai, bellissimo!
E la NASA fornisce tutti i file necessari, non è un kit acquistabile, è un kit gratuito costituito da file PDF che si possono scaricare e stampare. Un primo file, il manuale completo di una quarantina di pagine che spiega le regole del gioco e l'ambientazione. E il secondo file è una mappa che aiuta a orientarsi in questo mondo fantasioso. E il terzo file è un poster di questa avventura. L'unico altro oggetto fisico che serve è un dado che credo standard, poliedrico standard per questo tipo di giochi di ruolo che immagino appunto sia standard e si possa reperire facilmente. Gli appassionati di questo genere sanno sicuramente come procurarselo, probabilmente si
Un
può
dado da
anche
20, ragazzi.
un D20.
si possono stampare anche in 3D, probabilmente con una stampante 3D. Quindi ecco l'aspetto principale di questo gioco è che non solo ci si può divertire in amicizia, mi pare fino a 7 giocatori possono partecipare a questo gioco, ma naturalmente si imparano anche tante cose sullo spazio. È un gioco educativo a cui la NASA ha dato il suo tocco, naturalmente.
Bello, 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 bello. Ricky, devi proporlo alle tue serate giochi. Invece, a proposito di telescopi, adesso Ricky ci parla dello Space Telescope Live.
Sito che ho scoperto oggi, semplicissimo, vi si apre una pagina e vi viene proposto, ma cosa sta osservando in questo momento Hubble o James Webb? Allora voi cliccate, vi compare una schermata con insomma, la riproduzione del cielo e vi dice esattamente cosa sta puntando in questo momento il James Webb Telescope o Hubble. I dati sono assolutamente reali perché vengono forniti dai centri controllo rispettivi delle due missioni. La cosa interessante è che potete anche non solo vedere quello che sta inquadrando adesso il telescopio, ma volendo c'è un browser per poter andare a vedere che cosa magari inquadrato nei giorni precedenti, quindi potete cliccare avanti o indietro e inoltre potete anche andare sui dettagli dell'osservazione e sapere e essere dirottati in maniera semplice alla, diciamo, alla proposta che il gruppo di ricerca ha fatto per avere insomma, il tempo per cui NASA accorda a questo istituto, a questo gruppo di ricerca, il tempo per usare il telescopio. Quindi trovate chi è il principal investigator della tale osservazione, perché si vuole fare questa osservazione e quant'altro. Però è carino che in due clic riuscite a vedere cosa stanno inquadrando rispettivi telescopi. NASA ha detto che questo sito l'ha messo online principalmente a scopo divulgativo per incuriosire la massa delle persone, insomma, che non solo sentono parlare di questi oggetti magari in maniera astratta oppure a posteriori quando magari scoprono qualcosa di rilevante, ma in realtà possono vedere che in realtà questi oggetti lavorano continuamente e lavorano per tanti gruppi di ricerca sparsi in tutto il mondo che, come vi dicevo, fanno le loro proposte che vengono poi vagliate dal gruppo di scienziati della valutazione delle varie proposte e decidono poi di effettivamente accordare del tempo utile sullo strumento.
C'è anche un bot su X del James Webb, mi pare, non so se ci sia anche di Hubble, che ogni tanto posta la foto di quello che sta inquadrando con, a volte c'è non la spiegazione, ma tipo l'oggetto che sta inquadrando. E questo, però, cioè, devi andare a beccare l'account e insomma andartelo a vedere. Qua invece in un solo posto puoi vedere entrambi i telescopi, molto carino. recappino della settimana appena passata, che di solito è in mano al matto. Vediamo un po'. Beh, l'evento principale è sicuramente Crew 8, lancio e attracco di Crew 8, quindi lancio lunedì 4 e l'attracco invece è avvenuto il martedì 5 a 5 minuti al... no, martedì 5 alle 8:28 di mattina. E cos'altro? Ma ci sono stati un po' di lanci di Falcon 9, c'è stato il Transporter 10, come avevamo anticipato l'altra volta, qualche Starlink, ma poi basta, perché venerdì, sabato e domenica non era successo niente, quindi tutta questa settimana in realtà. Per la settimana prossima invece abbiamo vari lanci, se rimangono così come sono attualmente in agenda. Abbiamo un volo inaugurale di un razzo Kairos, si chiama, a giapponese, che partirà dallo spazioporto Kii. È un prototipo di satellite a risposta rapida. Satelliti a risposta rapida significa che per le emergenze sono quelli che aiutano durante le emergenze per attivare velocemente i soccorsi. Generalmente dovrebbero essere quelli, se non vi ho detto una cavolata. E poi c'è il lancio di un Electron con la missione che si chiama All Night Long, All come gufo. E questo parte il 9 marzo alle 15 e parte dalla penisola, dalla Nuova Zelanda, dalla penisola di Mahia. Se vi capita, guardatelo, perché sono sempre belli i lanci da quella penisola. E in generale i lanci di un Electron sono sempre belli. E domenica 10 ci sarà la cerimonia di arrivederci di Crew 7 prima della loro partenza e il cambio di comando. Andreas Mogensen passerà il comando non a qualcuno di Crew 8 ma a Oleg Kononenko, perché Kononenko è arrivato sulla stazione spaziale a settembre dell'anno scorso con la Soyuz MS-23, se non sbaglio, e rimane un anno sulla stazione spaziale, quindi rientra, salta questo giro con il rientro della sua Soyuz e rientrerà invece con la Soyuz MS-24 o 25 a settembre di quest'anno, quindi farà un continuativo. Quindi hanno deciso di non far passare il comando da Mogensen a qualcuno di Crew 8 e poi di nuovo qualcuno di Crew 8 a Kononenko, ma direttamente a Kononenko, così rimarrà poi lui il comandante della stazione fino a settembre.
Sì, perché nel frattempo poi ci sarà quel volo con la Soyuz dove c'è l'astronauta bielorussa, che non mi viene in mente il nome, che farà una missione di breve durata proprio per questo scambio di sedili, così Kononenko ha tempo di stare a bordo, fa due giri, diciamo.
E poi invece lunedì abbiamo, pensate, nella sola giornata di lunedì abbiamo ben tre lanci di Starlink, noi che abitiamo in Europa, perché il primo lancio sarà a 00:03, dal complesso 40 di Cape Canaveral, il secondo lancio di Starlink sarà alle 3:13 di notte dal complesso 4E, quindi da Vandenberg, dall'altro lato, e invece alle 23:38 ci sarà un altro lancio dal complesso 40 di Starlink. Mamma mia, ma due lanci dal
dai,
complesso 40?
Dai, c'è un errore, come fanno? Dai.
Ma infatti dai, no, è impossibile così vicini. Gruppo 642, gruppo 643. Vabbè, giovedì prossimo vi daremo conto di quello che è successo in realtà. E mercoledì 13 ho un attracco della Dragon CRS-30, ma temo che sia un refuso, perché quando è partita la CRS-30...
C'è l'agenda impazzita sto giro.
Se il 31 marzo... No, partirà a marzo del 2024, quindi no, l'attracco non... niente. Togliamo questo attracco, ve ne lo dirò la prossima volta quando attraccherà. Mentre invece giovedì 14 teoricamente inizia il periodo di lancio, che durerà un paio di mesi, in cui potrebbe essere lanciato Starship per il suo volo numero 3, esatto, l'Integrated Flight Test 3. Quindi non sarà lanciato prima del, questa è la questione, 14 marzo. Quindi dal 14 marzo per un paio di mesi tutti i giorni tecnicamente sono buoni per poter lanciare lo Starship, per vederlo fare questo volo. E teniamolo per il momento a giovedì 14 a 12:30, ma vedremo se sarà così o no. Comunque è imminente questo lancio. E invece alle 21:30, sempre giovedì 14, poi torniamo noi con la puntata 21 di Astronauticast.
Sì, per quanto riguarda Starship, se state seguendo i vari Lab Padre, NASA Space Flight e compagnia bella, avete visto che il razzo è in rampa, hanno fatto una wet dress rehearsal, cioè hanno fatto un riempimento completo del propellente della Starship e della ship. Tra l'altro hanno fatto degli upgrade alla farm, ai serbatoi, alla farm, aiutatemi in italiano, alla fabbrica che insomma,
Tank Farm.
esatto, che produce metano e ossigeno, e sono riusciti a riempirlo in quanto ci hanno messo pochissimo rispetto ai tempi di prima, quindi stanno anche implementando questa cosa, quindi come dice Vero, si apre, il lancio è imminente, c'è solo da capire le solite, ormai lo sapete anche voi, le varie ed eventuali, però siamo nel periodo caldo.
Nel periodo caldo. Niente, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, diciamo che iniziamo a estraiamo le nostre grid fin e cominciamo a procedere con l'atterraggio. Vi ringraziamo di essere stati con noi anche questo giovedì, sia chi ci ascolta mentre corre, mentre fa i mestieri in podcast, chi sia invece chi ci vede, ci guarda online alle 21:30 ogni giovedì. Noi ci ritroviamo qui giovedì prossimo. Per il momento vi saluta Veronica da Verona. Poi da Milano vi saluta.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non l'Apollo, ricordandovi che siamo anche su Mastodon con l'account chiocciolaastronautica, chiocciolasocial.isaa.it.
E poi dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi, ci sentiamo la prossima settimana.
Ad Astra.